E come vi anticipavo in sommario, come ogni lunedì, noi diamo inizio a un nuovo dossier della settimana di Alphaville. Faccio un salto nel passato, indietro di 300 anni. Era il 1726 quando veniva pubblicato anonimamente I viaggi di Gulliver, capolavoro assoluto di satira, una denuncia feroce della modernità, dalla società europea alla politica britannica, all'innovazione scientifica e dell'animo umano, travestita da racconto di viaggio fantastico. A 300 anni dalla pubblicazione dei viaggi di Gulliver dello scrittore intellettuale irlandese Jonathan Swift, ci si può interrogare su cosa sia la letteratura satirica e quale l'influenza che ha avuto e ha tuttora sulla cultura contemporanea. Noi partiamo da qui. Questa settimana vi vogliamo proporre, da lunedì a venerdì, una piccola selezione, una piccola antologia di opere selezionate per noi da Iari Bernasconi, che nel Novecento hanno senza dubbio segnato almeno 5 letterature europee, dalla Fattoria degli animali di Orwell a Mondo piccolo Don Camillo di Giovannino Guareschi, da Zazie nel metro di Queneau a Il maestro e Margherita di Bulgakov. Oggi cominciamo però con Il processo di Franz Kafka. Ne parliamo, e è un piacere ritrovarlo ai nostri microfoni, con Giorgio Fontana. Ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, Giorgio Fontana è scrittore, giornalista, sceneggiatore, autore di 5 romanzi, l'ultimo è Un solo paradiso, ma anche di opere che si muovono fra il saggismo e il reportage, ancora la graphic novel, ed è anche autore del saggio Kafka, un mondo di verità, edito per Sellerio, una pubblicazione del 2024. Dunque, se vogliamo parlare del processo di Kafka, iniziamo magari, Giorgio Fontana, dando qualche coordinata al nostro pubblico sulla trama, ma anche forse sulla storia editoriale, perché siamo di fronte a un'opera incompiuta che venne pubblicata postuma. Partiamo da qui.
Sì, esatto. Il processo fu scritto tra l'agosto del 14 e il gennaio del 15, ovviamente 1900, e Kafka lo abbandona definitivamente dopo un ultimo tentativo d'assalto. E dei tre romanzi, che sono tutti e tre incompiuti e pubblicati postumi, rimane il più frammentario, proprio anche a un livello letterario ci sono delle lacune formali, dei personaggi che compaiono senza essere approfonditi. La scelta dei capitoli è dovuta a Max Brod, che è stato l'esecutore testamentario di Kafka, e ne è stata più volte proposta una differente. Eppure nessun altro testo di Kafka è stato più influente, tranne forse la Metamorfosi, ecco. E pochi altri contengono delle scene, delle immagini che sono paragonabili per potenza all'incipit del libro, quando il protagonista Josef K viene arrestato, viene accusato, anzi, perché poi l'arresto si tramuta in un non arresto, senza aver fatto nulla di male. E stando tra l'altro ai cosiddetti testamenti di Kafka, che in realtà sono alcune lettere, una in particolare non spedita ma indirizzata a Brod, non avremmo mai dovuto leggerlo, tant'è che appunto fu pubblicato postumo. Kafka non aveva intenzione di pubblicarlo. Resta comunque un testo capitale della letteratura novecentesca e non solo, e la storia, molto molto brevemente, è appunto la storia di questo, del protagonista Josef K, che viene, che ha 30 anni, attorno ai 30 anni viene accusato, non si sa bene che cosa, senza che abbia compiuto nulla di male. Inizia una tragicomica avventura con un tribunale che non è mai veramente attingibile, cerca in ogni modo di gestire la propria causa, la propria situazione, la conclusione è che viene poi ucciso da sicuramente, anche se mi hai detto esplicitamente, da degli sgherri del tribunale stesso. Questo è un riassunto veramente stringatissimo e mi scuso con gli ascoltatori, però era giusto per dare qualche coordinata.
No, no, ed è importante farlo ed è importante anche così sottolineare come ci sia stato, no? Un venir meno, un mancato rispetto delle volontà ultime dell'autore che però, d'altra parte, ci ha permesso di accedere a questo testo capitale della letteratura satirica, che arriviamo proprio alla satira presente nel processo, qual è la sua dimensione e perché può essere ritenuto significativo questo libro proprio su questo piano.
Allora, noi sappiamo che Kafka era un uomo che amava moltissimo scherzare, aveva un ottimo senso dell'umorismo e questo ha una visione così superficiale dell'icona Kafka, ecco, e non dell'uomo scrittore, può sembrare strano, ma in realtà era proprio così, anche nei suoi libri la comicità è un aspetto fondamentale. Tuttavia, sotto le risate, noi intravediamo quello che Milan Kundera chiamò l'orrore del comico, cioè non c'è nessuna tragedia negli eroi di Kafka, c'è le vittime di questi sistemi, come nel processo, il tribunale, sono spogliate di qualsiasi grandezza. È veramente tutto è tragico e tutto è ridicolo nello stesso tempo. A tal proposito c'è un episodio che vale la pena raccontare, cioè Kafka, quando leggeva il primo capitolo del processo, lui amava moltissimo leggere ad alta voce agli amici, leggeva il primo capitolo del processo e tutti ridevano e lui stesso rideva. Un lettore di oggi si può legittimamente domandare che diavolo ci sia da ridere, visto che si sta parlando dell'arresto di un innocente. Ora, ci sono però degli aspetti comici che vengono fuori, cioè Joseph Capa innanzitutto è in pigiama, questa è una cosa che non è mai sottolineata, cioè di poco è sottolineata, e i sorveglianti dopo essere irrotti nella sua casa, gli stanno mangiando la colazione, e in tutto questo ci sono due vecchi, un tizio con una camicia aperta, che lo spiano dalla finestra opposta. Ci sono insomma seminati qua e là degli elementi comici, ma che svelano anche, e qui sta forse l'elemento satirico, l'aspetto della ridicolaggine di questo potere che entra violentemente nella vita di Joseph Capa. Sembra quasi tutto un brutto scherzo, ecco, ma brutto davvero, perché poi alla fine, come sappiamo, Casca, scusate, Joseph Capa verrà ucciso. E quindi ora la satira noi sappiamo che ha un aspetto politico, che sia cosciente, come spesso accade, o anche no, diciamo che attraverso la messa in ridicolo in qualche modo cerca di spingere al cambiamento o quantomeno al riconoscimento delle condizioni, delle contraddizioni e delle falsità del presente, della società presente, al carattere della beffa, dello scherzo, del comico, ma come dicevano i latini, vuole castigare ridendo mores. Ora, la domanda è: Kafka voleva castigare ridendo mores? Non so, non credo sinceramente. Tuttavia, così attribuire una coscienza chiara a ciò che Kafka voleva o non voleva, che non lo sappiamo naturalmente, c'è questo elemento nel processo, proprio perché questo potere che è onnipresente, che arriva dappertutto, che colpisce nel privato il protagonista e sembra completamente impermeabile alle prove o alla difesa, e quindi non a caso è stato detto che Kafka ha intravisto la deriva totalitaristica del Novecento che seguì poi alla sua morte. Ecco, questo potere è ridicolizzato. È messo in scena in una maniera goffa, in una maniera puerile, irritabile. I membri del tribunale sono sciocchi, sono stupidi, e questo dà una misura delle caratteristiche degli uomini di potere che alla loro immensa quantità, appunto, di potere e di violenza esercitabile, poi sono di fatto degli omiciattoli. Ecco, questo forse è l'elemento più profondo della satira del processo.
Lei nel suo libro Kafka, un mondo di verità, ricordo Sellerio 2024, scriveva: ci sono istanti in cui le pagine di Kafka, non necessariamente il processo, sembrano realmente guardarci, leggerci nel profondo e non viceversa. Le immagini ci dominano, ne percepiamo l'urgenza, la radicale necessità, intuiamo che la posta in gioco è altissima. Ecco, nel descriverci questo orrore del comico, che però venne accolto dai contemporanei con questa grande ilarità, e forse, come diceva lei, nello stesso Kafka non c'era questa forte dimensione satirica di denuncia politica, il processo è a tutti gli effetti un'opera che si rivela e che continua a rinnovarsi e che forse quasi parla quasi di più all'attualità che al passato?
Può essere sicuramente. Ora io dicevo, Kafka è stato chiamato anche un po' un profeta di quello che sarebbe venuto dopo. Lui muore nel 1924, quindi non poté vedere l'arrivo dei grandi totalitarismi in Europa, e non poté vedere l'abisso del nazismo. Lo vide la sua famiglia, molte le sue sorelle, le persone diversi suoi conoscenti morirono nei campi di concentramento. Ciò detto, la qualità di un autore non sta tanto nella sua dimensione appunto profetica, però è inevitabile, e questa è una domanda che mi faccio anch'io, quando si legge il processo sembra davvero parlare molto di più di quello che è accaduto dal 1933 a oggi, ed è impressionante probabilmente perché Kafka, come poi ogni grande scrittore, aveva fiutato qualcosa nell'aria probabilmente, e ovviamente la sua grandezza sta nell'averlo reso artisticamente con un romanzo, non solo questo, con tutta la sua arte narrativa che trascende il dato politico naturalmente. Però una delle caratteristiche principali di Kafka è che ci sono davvero tanti modi per leggerlo, e pensare di avere trovato la chiave che apre tutte le porte è inutile, perché l'opera di Kafka te la rimanda indietro con una risata, quindi bisogna anche un po' fare uno sforzo di umiltà da questo punto di vista.
E noi con questa risata concludiamo la chiacchierata con Giorgio Fontana. Anzi, magari un'ultimissima domanda, perché noi questa settimana così stileremo questa antologia minima della letteratura satirica in Europa. Lei avrebbe un consiglio? Selezionerebbe un testo in particolare, allora, da aggiungere a questa nostra antologia?
Sì, la cosa curiosa è che in un paese come l'Italia la satira è stata espressa in forme piuttosto diverse dalla letteratura, mi pare. Cioè, mi vengono in mente da un lato la rivista Il Male e dall'altro l'opera di Paolo Villaggio. Questa è la vera satira italiana. Ciò detto, come dal punto di vista letterario, io propongo Lettere persiane di Montesquieu, che fa una doppia satira. Ci sono due viaggiatori persiani in Francia che si mostrano basiti di fronte a certe usanze locali, la superbia degli intellettuali, le ingiustizie sociali, ma il libro critica anche il dispotismo del paese da cui provengono. È un libro del 1721, quindi non è lontano da Swift e da una misura di come l'Europa stava, come gli intellettuali europei stavano cominciando a produrre quella grande riflessione distaccata e anche umoristica su se stessi e sull'altro.
E dunque noi inseriamo volentieri questi titoli e questi autori nel nostro piccolo florilegio satirico. Grazie a Giorgio Fontana per essere stato con noi. Buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima, arrivederci.